mistero, amo. Perdona la mia debolezza nella fede, nella speranza e nella carità, e conducimi, oh mio Dio, nel regno del tuo amore. Amo.
Ringraziamo allora il professore Dalcovolo per questa bella presentazione e rievocazione della sua figura. Magari ci avrà un po' di lavoro per qualche anno, l'aveva preventivato. E adesso do la parola al professor Biagio Amata, che fa la commemorazione del professor Sergio Felici, che è stato anche suo predecessore. Grazie.
Don Dalcovolo si è alzato in piedi in onore di Sua Eminenza. E mi ha rubato il posto, perché prima c'ero io a fare la commemorazione dei presbiteri e poi veniva Sua Eminenza il Cardinale. Tuttavia questa impostazione che lui ha dato, come quella precedente del Rettore, ci fa vedere effettivamente come queste due personalità, il Cardinale Stickler e poi Don Felici, siano stati veramente la pietra fondamentale del Pontificium Institutum Actioris Latinitatis. Mi piace parlare da questo posto perché proprio l'anno scorso lui era seduto qui nella commemorazione che abbiamo fatto, perché questa festa, diciamo così, della facoltà l'ho voluta fermamente io nei miei anni in cui ero il decano, proprio perché non scomparisse la memoria di quanto i confratelli, di quanto i giovani che hanno frequentato avevano fatto per la grande idea della grande Chiesa cattolica, perché uno degli elementi fondamentali della ricerca del Cardinale Stickler sul piano giuridico è stato proprio lo studio sulle due chiavi con cui veniva fatta l'esegesi del brano evangelico in cui Gesù domanda: avete delle spade? Avete? E San Pietro risponde: sì, qui ci sono due spade che venivano interpretate nel senso temporale. Il Cardinale Stickler, con una sua acutezza che poi non è stata più smentita ed è un'acquisizione storica, ha voluto dare una dimensione giuridica: la chiave, la spada del temporale e la spada dello spirituale, ma l'una a servizio dell'altra, la spada temporale a servizio della spada spirituale della Chiesa. E la sua grandezza si manifesta anche nella sofferenza, nell'elogio del Santo Padre e nell'elogio di chi mi ha preceduto non c'è nessun accenno a questa sofferenza. Ebbene, io devo cominciare proprio a dire questo: quot et quantas calamitates passus est, quante gravi vicende ha dovuto sopportare quest'uomo, il Cardinale Stickler, proprio nei suoi rapporti con i superiori, col grande cancelliere Don Riccieri, e poi anche successivamente nella sede apostolica. Quando abbiamo celebrato il 25esimo dell'istituzione della facoltà, lui era ammalato e mi ha chiamato, siccome era l'invitato ufficiale a fare la commemorazione del 25esimo, mi ha invitato al suo capezzale, era a letto, sembrava quasi che navigasse in un mare di libri a destra, libri a sinistra, libri sul cuscino, era così fatto, ma instancabile nel cercare sempre l'ultimo studio, nel confrontarsi con l'ultimo. Ebbene, in quell'occasione mi dettò la conferenza, mi dettò la commemorazione che avrebbe fatto. E lo dico questo un pochino polemicamente, perché colui che poi lo sostituì, il Cardinale Castiglio, attribuì quelle posizioni molto critiche del Cardinale Stickler nei confronti della gestione del Pontificio Istituto Azione di Solidarietà, le attribuì tutte a me ed io me le sono sorbite, perché il muro più basso deve ricevere tutti gli insulti che cadono dall'alto. però sono parole sue, amareggiatissimo, perché è vero che egli fu il fondatore, è vero la sua mentalità e anche la sua intraprendenza. Fondare un istituto non era una cosa semplice, perché si trattava di renderlo grande in confronto alle altre congregazioni romane che aspiravano ad avere questo istituto. In primo luogo la Compagnia di Gesù, che aveva una scuola di alta latinità, vedessela sottratta, e anche i domenicani, anch'essi, con la loro cultura, la loro scienza, perché sapete come si dice in gergo, che nessuno supera i domenicani in sacra teologia e in alta speculazione. E anch'essi speravano di avere l'istituto. E invece Paolo VI, Santo Padre Paolo VI, con un motu proprio, lo affidò ai Salesiani. E c'era una ragione perché fosse affidato ai Salesiani. E il motivo era essenzialmente il fatto che i Salesiani avevano un'editrice, la Società Editrice Internazionale, che aveva pubblicato libri scolastici di vastissimo respiro. Era l'editrice che aveva più adozioni in tutta l'Italia. Veramente un'opera formatrice molto forte, quella Humanitas cristiana, quella Paideia classica, era proprio filtrata attraverso questi libri della SEI. Ebbene, io non voglio adesso completare il discorso di chi mi ha preceduto, ma dirvi come fin dall'inizio, nel decennio di preparazione di Don Felice accanto a Don Stickler, si può dire che l'Istituto Maxiores Latinitatis ha avuto una specie di trio: il cardinale Stickler, che era il motore, il cardinale Don Iacoangeli, che faceva il segretario, e la presenza di Don Sergio Felici, che poi subentrò nella carica di segretario e rimase permanentemente poi per lunghi anni, fino al 1978, quando fu nominato decano. E io vorrei proprio parlare della dimensione di Don Sergio Felici, anzitutto partendo dal suo dato religioso. Non si può spiegare il suo silenzio anche davanti a certe angherie che sono succedute nella nostra università. Pensate che il Palazzo delle Aule era la sede dell'Istituto Maxiores Latinitatis. Ad un certo punto l'Istituto venne espropriato di tutti quegli ambienti. Certamente un altro avrebbe reagito male. Il silenzio di Don Felici invece va molto apprezzato, perché aveva della vita religiosa una forte, diciamo così, concezione di obbedienza. Per lui la parola del superiore, anche in quel caso grave, era qualcosa di assoluto, era la voce di Dio. E così in altre circostanze dolorose della facoltà, che adesso io ricorderò brevemente, quando si trattava per esempio di altre decisioni che hanno influenzato la facoltà, come quando è stato tolto, diciamo così, l'etichetta Pontificium Institutum Maxiores Latinitatis. Sappiamo che le testate non vanno toccate, come il Corriere della Sera, anche se si pubblica di mattina, resta come testato il Corriere della Sera. E così il Pontificium Institutum Maxiores Latinitatis, quando venne dopo un periodo nel 1973, il Gran Cancelliere sospese le iscrizioni e voleva addirittura strozzare l'istituto. Il preside non era uno della facoltà, era un estraneo che è stato imposto alla facoltà, grande studioso, grande pedagogista, Don Luigi Calonghi, però era estraneo. Don Iacoangelo e Don Felice si sentirono in un certo qual modo espropriati della loro presenza, nell'università. Eppure anche in quel momento Don Felici seppe fare silenzio, seppe continuare, seppe mantenere il suo ruolo di segretario con alta dignità, e poi anche successivamente, quando molti dei confratelli che lui si era, per così dire, curato, aveva coltivato, chiamandolo da ogni parte d'Italia, ad uno sono venuti meno, chi per un motivo, chi per un altro verso, e quindi in pratica è rimasto soltanto coi docenti esterni, docente di grande prestigio, come è stato ricordato. Basta pensare ai nomi di Colonna, un grande grecista, il professore Traglia, un grande latinista, il professore Paratore ed altri che non sto qui, sarebbe lunghissimo elencare. E poi anche sul piano del latino ecclesiastico, il padre Mir, l'abate Hegel e a tanti altri che erano in quel momento all'interno della congregazione. A me piace ricordarlo anche per questi momenti tristi di sofferenza, col rosario in mano, con cui accoglieva chiunque saliva al terzo piano del palazzo del rettorato, ogni sera fedelissimo a recitare il rosario e ad invitare anche quelli che passavano attraverso quel corridoio a celebrarlo assieme a lui. Così pure non bisogna dimenticare la sua fedeltà alle pratiche di pietà, si è potuto veramente condurre avanti il ruolo all'interno dell'università salesiana, un ruolo fortemente di emarginazione, perché quel moto proprio Studia Latinitatis del 1964 arrivò in un momento in cui l'istituto dei seminari crollava per via di certe tendenze, di una certa lobby, dobbiamo pure dire la parola giusta, una certa lobby all'interno della congregazione per l'educazione cattolica che emarginava lo studio nei seminari, anzi riteneva superata la istituzione dei seminari, con gli effetti che stiamo vedendo, che abbiamo potuto purtroppo constatare. E in questa lobby purtroppo veniva considerato il latino, lo studio del latino voluto dal pontefice Giovanni XXIII, come carta di identità del sacerdozio cattolico, per mantenere l'unità nella Chiesa, per mantenere anche alto lo studio della teologia. Un sacerdote, uno studente che non conosce il latino, che tipo di approfondimento può fare sui documenti della Chiesa, sull'istituzione ecclesiale? E quindi anche in questo campo è prevalsa la teoria che bastava essere iscritto in un'università di Stato per sapere il latino, e invece la nostra facoltà dovesse dedicarsi a fare il latino canonico e il latino ecclesiastico. Una iattura che è durata, purtroppo è dura tuttora, non è che è stata superata questa mentalità e questo modo di concepire una università, un istituto universitario che, fondato dal cardinale Stickler, aveva un'impronta decisamente mondiale, internazionale, con la sua divisione nelle varie cattedre di insegnamento, sia latino, sia greco, sia anche di didattica, sia anche di composizione, sia anche di latino ecclesiastico, e poi anche prevedeva la ramificazione in tre specializzazioni, e addirittura una specializzazione soltanto per il latino e soltanto per il greco, cose tutte messe sotto i piedi, non si sa per quale motivo, certamente per mancanza di conoscenza della storia. Abbiamo sentito la prolusione del professore Siniscalco sulla storia, purtroppo è un elemento carente nelle nostre istituzioni. Ognuno che arriva crede di fare tutto da nuovo, crede di rifare la storia con grande riattura della Chiesa. Quindi accanto al cardinale Stickler egli realizzò il gioiello della ratio studiorum, poi la scelta di brillanti docenti che volle che fossero trattati nella maniera più degna. Certamente era oggetto di invidia e di gelosia il fatto che i docenti che insegnavano al Pontificium Istituto Artoris Latinitatis fossero prelevati da casa in macchina e avessero un lauto stipendio, mentre gli altri docenti dovevano accontentarsi della mensa comunis. E poi il problema economico e infine gli ambienti. E l'amarezza più forte fu quando la biblioteca del Pontificio Istituto per l'Azione Sanitaria, per un gesto inconsulto, non si sa che manovre ci sono state sorte, venne ceduta in blocco alla Biblioteca Vaticana. Ci volle del tempo, ci vollero tanti altri gesti perché fosse riportata alla Pontificia Università Salesiana. Il suo decanato quindi dal 1978 al 1984 e poi dal 1990-93 si segnalano per moltissimi aspetti, proprio educatore al sano, al bello, alla fede. Qui c'è anche qualche suo ex allievo, ricorda come lui amava l'arte, ricorda come lui conosceva, per così dire, puntigliosamente tutti i monumenti della storia romana e gli piaceva portarli in gita, gli piaceva fare da Cicerone in queste gite, non solo culturali ma anche in gite pellegrinaggio, perché fu anche un buon predicatore, non un grande, un eccelso predicatore, ma un buon predicatore che sapeva anche usare la barzelletta, sapeva usare l'episodio Faceto per tenere alto l'uditorio. Anche un bravo confessore, quanto tempo ha impiegato per nel santuario della Santissima Trinità, una cosa veramente che tutti ricordano con affetto, e fu un grandissimo suo dolore quando il superiore suo religioso gli proibì di andare lì al santuario della Santissima Trinità. Così pure fu un grandissimo dolore che sentì profondamente quando per il suo 50° di sacerdozio dovetti io supplire sia il visitatore, sia il rettore, sia anche il superiore della casa, io che non ero stato affatto invitato per questa occasione. Però mi piacque andare a vedere i luoghi della fanciullezza di Don Felici e mi piacque vedere il santuario dove c'è una bella immagine della Madonna della Speranza, molto bella, quell'ancora sul cuore di Maria, un'immagine rarissima che non si incontra, si trova proprio nel santuario, nella parrocchia di Giuliano di Roma, e la Vergine Santa è in mezzo a due santi, a Sant'Antonio di Padova e il San Giuseppe da Tolentino. Ebbene, Sant'Antonio di Padova, la sua festa è il 13 giugno, io penso che sia stato un gesto di amore del Signore averlo chiamato proprio il 13 di giugno. Chissà quante volte aveva contemplato quell'immagine. Quando sono entrato nella chiesa, anch'io ho provato un senso di commozione per quando ho visto la statua di San Biagio, per chi non lo sapesse io vi chiamo Biagio, a vedere la statua del mio patrone, che era patrono anche di Giuliano, lì intronizzata. Me ne sono fatto dare un sacco di copie e le conservo tutte nell'ufficio delle ore. Ebbene, ecco, questo è stato l'ambiente, questa è stata l'opera, e non bisogna dimenticare, siamo in un punto accademico, siamo in una celebrazione accademica, lo studioso. È stato accettato, è stato accennato qualche cosa, a me piace ricordare la biblioteca Veterum Sapientia. Ecco, fondata dal cardinale Stickler, proseguita dal suo fedele Jaco Angeli, ma portata avanti poi in termini concreti da Don Felice. Ci sono testi, ci sono documenti, tutta scritta in latino, perché era questo il sogno di Papa Giovanni, che in questo istituto si potesse insegnare da tutti il latino e gli studenti potessero tutti parlare il latino per portare poi questo messaggio di unità e di amore alle cose belle nei loro paesi di origine. Ha partecipato con grande puntiglio ai vari convegni di cultura classica. La sua presenza, si può dire, è stata sempre costante, convegni ciceroniani, convegni di cultura classica, convegni su Virgilio, partecipazione anche alle assemblee patristiche di Oxford. È stato lui che a me, nuovo di un anno nella facoltà, volle che lo accompagnasse ad Oxford per queste assemblee patristiche, in cui si faceva notare per la sua bontà, si faceva notare anche per la grande cerchia di conoscenze che egli aveva. E poi non dobbiamo dimenticare l'organizzazione dei convegni di catechesi patristica assieme al professore Antonio Quacquarelli. Era una cosa veramente meravigliosa, per me esemplare. Mi chiamava anche me, che non avevo nessun titolo per andare, partecipavamo assieme agli altri boss, chiamiamole così, della facoltà, fra cui l'indimenticabile Don Rigi, dal professore Quacquarelli, e lì, fra una pietanza e l'altra, fra un pasto e l'altro, discutevamo sui temi dei convegni, sulle persone da invitare e sull'organizzazione. Ebbene, frutto di questi convegni sono anche alcuni suoi interventi. L'ultimo che ha fatto, manca a farlo apposta, parla di medicina, la medicina religiosa, medicina magica, medicina scientifica nella civiltà greca e latina. Questo l'ha tenuto al convegno che abbiamo fatto, cultura e promozione umana, nell'Oas di Troina, in Sicilia, provincia di Enna. Poi curatore degli atti di questi convegni, io ricordo quelli che hanno avuto maggiore successo, andati a Ruba, come quelli sullo Spirito Santo e la catechesi patristica, la catechesi battesimale e la riconciliazione nei padri del IV secolo, cristologia e catechesi patristica, addirittura ripetuto due volte fino al IV secolo il primo, dopo il IV secolo il secondo. Poi l'ecclesiologia e la catechesi patristica, sentirsi chiesa, valori attuali della catechesi patristica, e poi anche i numerosi suoi contributi in miscellari e nei convegni di lingua e letteratura latina classica. Purtroppo per il suo 70° non è stato fatto quello che era nei miei progetti quando ero decano, di celebrare anche lui con una Festschrift, con una raccolta di studi in suo onore per il 70°. Non è stato possibile, penso che dal cielo, con questa mia scusa, con questa mia commemorazione, mi vorrà perdonare, anche perché sono succedute, sapete che chi viene dopo tante volte non vede quello che viene prima. Però non posso terminare non ricordando il latinista Felici, il latinista Sergio Felici, alla scuola del cardinale Stickler. Vedete, li nomino sempre assieme, perché veramente sono stati in forte simbiosi. Anche quando sono andato a trovarlo, si può dire quasi ogni mese, durante l'ultimo periodo della malattia, il cardinale mi guardava sempre, come sta Don Felici? Dov'è Don Felici? Ecco, l'aveva quasi nel cuore, questo suo primo segretario, questo suo primo braccio nel Pontificio Istituto della Solis Latinitatis. Ebbene, avevo un gusto personalissimo del latino, non solo scrittore, ma anche oratore. Gli piaceva parlare. Certo, non era un'impresa facile per gli uditori sentirlo parlare in latino, sentirlo soprattutto nella difesa delle tesi parlare in latino. Però lo faceva con gioia, lo faceva con gusto, e per questo era consultore presso diversi dicasteri della Santa Sede, presso anche il dicastero della dottrina della fede. Ha dovuto rivedere tutte le bozze latine del nuovo catechismo voluto dal cardinale Ratzinger, ora Santo Padre. Autore anche, si può dire, del bel latino della ratio del Pontificio Instituto Vazioris Latinitatis. Ecco, si può leggere nella Latinitas, pagina 301-303 del 1979. Poi autore anche del compendium Prelectionum Litterarum Latinarum Historiae. Dal momento che bisognava insegnare il latino, questo compendium dava le linee generali del suo insegnamento. E poi ancora autore del De Ratione Docendi Artem Latine et Scribendi et Eloquendi in Facultate Litterarum Christianarum et Classicarum apud Pontificium Institutum Vazioris.